Allora, siamo tornati di nuovo con voi in attesa del collegamento e facciamo sentire qualche voce dei nostri ascoltatori al 331-8200-213.
Buongiorno carissimi, Marco Moretta, buon caldo ovviamente. Voglio dire una cosa, riflettevo su Allegri. Il calcio italiano non si sta evolvendo, nel senso tornano e rigirano sempre gli stessi nomi. Un vostro giudizio su questo ritornare è perché mancano le nuove leve oppure non si vuole rischiare e quindi si va, diciamo, sul sicuro, posto che alla Juve il ritorno di Allegri è stato non molto positivo. Che ne pensate? Buona giornata e buon lavoro.
Ma sai, è un po' complicato risponderti a questa domanda, perché poi insomma qualche nuova leva tecnica si è presentata, però non è facile poi fare sempre il passaggio in un grande club, e non c'è da noi una tendenza a costruire, ad aspettare, ma c'è sempre questa tendenza soltanto unicamente al risultato. Questo complica magari con le cose, con chi vuole iniziare un certo tipo di percorso. E quindi si ritorna un po' sempre così al passato, all'antico, pensando che si possano risolvere tutte le problematiche. Vediamo se questa scelta premierà, chi l'ha fatta, insomma, in questo caso il Milan, ma insomma anche altre. E poi vediamo, insomma, poi sarà sempre il campo a dare un giudizio e comunque una risposta a queste situazioni, a queste scelte che sono state fatte. Però, diciamo, come ritorno possiamo mettere quello di Allegri al Milan e Sarri che ritrova la panchina della Lazio. Il resto sono tutte situazioni che ci potevano stare, quella di Gasperini ad esempio alla Roma, non quella di Tudor alla Juve, perché io penso che nessuno di noi si poteva aspettare una situazione di questo tipo, mentre l'Inter va proprio sul nuovo totale e lì vediamo insomma la risposta che ci darà il campo. Andiamo alla continenza, perché vedo Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Allora Camillo, ci sono ancora i tifosi o sono andati via? Perché vedo qualcuno pochi, alle tue pochi. Spalle, pochi. Però insomma, grande bagno di folla per Davide. Tra l'altro abbiamo le immagini che ci hai mandato e ti ringrazio come sempre dell'ottimo lavoro. Raccontaci un po', dai.
Marco è arrivato stamattina alle 9.48 da Malpensa. Poi però ci sono state un iter molto molto lungo anche per questioni private di Jonathan David. E è arrivato poi a Malpensa, è uscito proprio nelle immagini che state vedendo in questo momento intorno alle 11, poi è arrivato alle 13 al J Medical, dove ha iniziato le visite mediche. Dureranno intorno alle 6 ore e mezza, quindi è lecito aspettarselo per le 18.30-19 all'uscita, e quindi qualche tifoso tornerà poi nel pomeriggio. Come vedi c'erano 200 tifosi, e poi adesso invece con questo caldo torrido che sta colpendo l'Italia in questo, sì, in questo mese di luglio, sono andati a ripararsi al centro commerciale qua vicino, perché insomma qua non c'è più ombra, sono rimasto io e uno spicchio d'ombra al minimo. Poi per il resto, insomma, per evitare l'insolazione, si è deciso, qualcuno ha deciso di andare al centro commerciale. Però sono le prime ore di Jonathan David da calciatore della Juventus, e queste sono tutte le immagini.
Sì, stiamo vedendo il grande entusiasmo, ha firmato i primi autografi, diciamo molto serio tra le altre cose. Abbiamo visto proprio la sua conformazione del viso molto seria, sarà anche emozionato, ha voluto comunque la Juve, questo possiamo dirlo, me lo puoi confermare tu Camillo, e ti chiedo anche un po', ricapitoliamo la formula del suo arrivo, dai.
Lui è arrivato alla Juventus, firmerà per i prossimi 5 anni, ha voluto fortemente la Juventus, tanto da mediare in prima persona con i propri agenti rappresentanti, che erano a Malpensa, Marco, insieme a tutta la sua famiglia, che lo stavano aspettando, e ha mediato una cifra intorno ai 9 milioni di euro per...
Non ti sentiamo più, Camillo? Aspettiamo un attimo, stava dicendo insomma...
Per ecco, la firma...
Puoi ripetere Camillo, ti abbiamo perso per un attimo. Riproviamo un attimo il collegamento con Camillo De Michelis. Beh, questo è il bello della diretta, ci stava raccontando un po' la situazione, questa mediazione che ha fatto appunto David per quanto concerne le commissioni. Poi 5 anni di contratto per lui, e adesso tra poco ci stava dicendo anche l'ingaggio, che dovrebbe girarsi intorno ai 6 milioni. Questo primo contatto che c'è stato da parte di David proprio con la tifoseria, abbiamo visto, ha firmato un po' di autografi, 200 tifosi presenti per accogliere l'attaccante ex Lille. Immobile, che appunto il prossimo anno vestirà la maglia della Juventus. Oggi visite mediche per, diciamo così, quelle di routine, e poi comincerà la sua avventura con la Juve appena scatterà il ritiro. Al momento nel reparto offensivo troverà Kolumani e Vlahovic, e poi si dovrà capire che cosa succederà adesso per quanto concerne le altre manovre di mercato della Juventus nel settore offensivo. Non so se credo che ci siano ancora problemi nell'effettuare il collegamento con Camillo De Michelis, lo abbiamo visto proprio nella parte iniziale, poi evidentemente qualche problema ci impedisce di rieffettuare il collegamento con lui, però insomma abbiamo visto la situazione appunto del suo arrivo. Per quello che concerne, mi sta scrivendo, vediamo un attimo, dunque riproviamo un attimo, mi sta dicendo di riprovare al volo, sì, però parlateci voi, perché per me scrivere, dunque, allora, 331 8200213, recupero ancora qualche altro messaggio, perché su David non è mai stata forte una squadra di Premier League, non lo so Filippo, però questo non credo che voglia dire che sia un giocatore scarso, evidentemente ci sono state delle altre preferenze, oppure come abbiamo detto lui ha voluto sempre fortemente la Juve, quindi non è perché se non ci va uno della Premier per forza scarso il giocatore, perché sennò diciamo sempre che il solito ritornello. Credo che poi ci siano anche delle scelte diverse che vengono fatte dall'entourage, dal calciatore e via dicendo. Allora, chi ha effettuato un vero progetto finora è ADL con il mio Napoli, bravo Como, scrive Diego, quindi grazie. Poi c'è chi dice che ciao Marco, Como che navigherà tra sesto e ottavo posto, il blasone delle big ha ancora il suo peso, scrive Luigi. Abbiamo ripreso il volo Camillo, perché so che lo dobbiamo poi liberare per un collegamento giustamente anche con Radio Bianconera. Camillo, stavi ultimando un po', ci siamo fermati sulle commissioni, ecco, così ti ho fatto il riassunto veloce.
Scusa Marco, ma era un altro collegamento che è anticipato, ti chiedo scusa.
Vai.
9 milioni di euro più o meno per la commissione agli agenti di Jonathan David, 6 milioni di euro più 2 di bonus fino al 2030, questa è l'operazione, le cifre, e insomma è stato un contratto importante per la Juventus, un investimento di alto livello, voluto fortemente, Marco, ti posso raccontare, da Igor Tudor, che ha scelto Jonathan David perché è un attaccante che sa far giocare bene i suoi compagni di reparto, e principalmente per un gioco di sponda, valorizzare attraverso il gioco di sponda e una qualità tecnica il lavoro di Kenan Diz. Questa è la motivazione principale dell'acquisto di Jonathan David, quindi insomma voluto fortemente da Igor Tudor per elevare ancora di più il gioco offensivo e soprattutto della stella che non è Diz.
Tra l'altro Tudor conosce bene il campionato francese, insomma, e quindi avrà visionato attentamente questo calciatore. Senti, l'ultimissima, Camillo, ti chiedo però, adesso bisognerà capire quali saranno le prossime mosse. Osimhen è sempre lì sullo sfondo, mi pare, no?
Un po' sì, Osimhen è sullo sfondo, bisogna capire un po', credo, questa clausola, no? Legata all'estero, se Napoli non dovesse vendere all'estero entro il 15 di luglio Osimhen, allora potrebbe diventare davvero un nome importante per la Juventus, e la Juventus potrebbe risolvere anche un problema a Napoli, perché comunque Osimhen e Napoli non andranno insieme. Qua però a Torino il nome più caldo in questo momento è quello di Jadon Sancho, quindi posso dire che i contatti sono continui e c'è la sensazione di poter arrivare a questo giocatore dopo due corteggiamenti fatti dalla Juventus a Sancho, prima nel gennaio di 2 anni fa, non voluto da Allegri, e invece lo scorso anno era tutto fatto, con tanto anche di comunicato scritto dalla Juventus, ma il rifiuto di Kostić alla Fiorentina bloccò l'operazione, perciò vedremo se questa sarà l'estate buona per vedere Sancho alla Juventus.
Camillo, ti ringrazio tantissimo, ti lascio ai tuoi numerosi collegamenti, quindi buon lavoro a Camillo De Michelis, a presto!
Grazie Marco, buon lavoro.
Buon lavoro ancora. Allora, dunque, abbiamo fatto questo primo collegamento, vado a recuperare anche qualche altro audio in questa prima parte. 9 milioni di commissione, se rinasco faccio l'agente dei calciatori. E no, ti dico di più Enrico, che erano partiti con delle commissioni ancora più alte. Addirittura si parlava di cifre che superavano i 15 milioni ed è stato, almeno così ci hanno raccontato, come avete sentito anche dalla voce di Camillo, che proprio il calciatore è intervenuto per far abbassare le commissioni e quindi scegliere appunto la Juventus. Con c'è insomma chi sceglie di mediare e c'è invece chi sceglie di fare muro contro muro, come sta facendo Vlahovic. Staremo a vedere a che cosa porterà questo tipo di scelta. Vai con un audio prima del prossimo collegamento, Andrea.
Ciao Marco, Luigi da Novara. Oggi sono un po' polemico con voi. Ieri nel blocco con ospite Brambatti avete ancora rimarcato la finale persa dell'Inter per 5-0, figuraccia storica. Grazie di ricordarcelo a distanza di più di un mese. Mi stupisce come ex calciatori come in Pallomeni, che però lo fa con una certa ironia, ma soprattutto Brambatti, che non perde mai occasione di sparare la croce addosso all'Inter di Simone Inzaghi, ricordando sempre le sconfitte, ma è quello che ha fatto di buono. Un ex calciatore dovrebbe fare un'analisi più ampia, perché ha le capacità di farlo, e dovrebbe capire che l'Inter è arrivata a quella finale stanca, sulle gambe e con morale a terra, per uno scudetto sciagurato perso l'ultima giornata, e giocatori reduci da infortuni e recuperati all'ultimo momento, Lautaro, Thuram, Pavard, contro la migliore squadra in Europa in quel momento, fresca e riposata, che correva il doppio se non il triplo.
Quindi? Sempre 5-0 hai perso. Ieri si faceva un'analisi generale di una sconfitta che ha portato delle conseguenze, e della richiama alla sconfitta era dovuta al fatto che c'era una fragilità all'interno di quel gruppo che è emersa dopo questa sconfitta. E quindi si faceva un'analisi di questo tipo. Io non, cioè ragazzi, io la vedo così, insomma, se vogliamo trovare delle scuse a un 5-0 troviamola, però insomma c'è modo e modo per perdere. Come abbiamo criticato la Juve che ha preso 5 gol al City, con il City giocando in maniera le scelte, giocando in maniera remissiva, tutto quello che volete, non capisco perché non si possa dire che questa, so che brucia, però questa è una sconfitta pesante che rimane, e che questa sconfitta ha in un certo senso minato questo gruppo. Non ci trovo niente di così anticalcio nel dire questo. La stagione lunga, logorante, sì, ma se sei una grande squadra tu sai che devi lottare su tutti i fronti, e quindi la stagione è logorante non soltanto per l'Inter, ma è stata logorante per tutte quelle squadre che quando iniziano hanno una rosa importante devono lottare su tutti i fronti. E ti trovi alla fine di questa lunga corsa senza niente, con, io ritengo, una sconfitta che abbia aperto tutta una serie di situazioni negative. Diciamo così che il mondiale per club non è stato altro che l'ultima, diciamo così, ciliegina negativa in questa situazione. Se già avessi vinto lo scudetto, faccio per dire, la sconfitta in Champions sarebbe stata meno profonda, meno così incisiva. Certo, ripeto, perdi 5-0 è una cosa che rimane. So che fa male, ma bisogna accettarla, e se qualcuno la sottolinea bisogna accettare pure questo, perché anche questo è calcio. Vai con un altro audio
e poi ci siamo, quasi per un altro. A me degli schemi, del gioco, delle tattiche non me ne frega assolutamente nulla. Quest'anno voglio vincere, voglio, se riusciamo a vincere lo scudetto anche giocando il peggior gioco del mondo mi va bene, perché alla fine se giochi bene e non vinci niente non porti a casa nulla.
E vabbè, io non sono mai d'accordo su questo tipo di discorso. Non è vero che se vinci bene perdi non porti a casa nulla, insomma. Poi detto da un milanista che ha offerto il Milan del grandissimo calcio che ancora si ricorda e viene sottolineato per la qualità di calcio, sono delle scelte diverse. Non c'è una scelta che ti può dare la garanzia di vincere, si fa una scelta, chi vuole proporre un certo tipo di calcio e chi ne vuole proporre un altro. Però non è che c'è la ricetta che se fai questo vinci, se fai un'altra cosa perdi. Si vince e si perde a prescindere, quindi poi c'è il gusto personale, che è un'altra cosa. Il gusto personale, uno può dire a me piace più quel tipo di calcio rispetto ad un altro. Vediamo se riusciamo a fare questo collegamento adesso, andando con un collega che è a Como, se non erro, e che quindi così sì. Mi dicono è solo che la qualità non riusciamo a vederla,
è tragica,
cerchiamo di farla un po' meglio, perché non riusciamo a, ecco, questo collegamento con Luca Pinotti di la provincia di Como, per così sentire un po' anche che tipo, diciamo, di situazione, come viene accolto questo movimento, questa situazione di calciomercato del Como. Sì, cerchiamo di farlo un po' meglio, in modo tale che almeno così riusciamo a distinguere anche. Allora, vado a recuperare anche qualche audio, via.
Buongiorno, sono Giuseppe da Ferrara. Ho seguito con attenzione il discorso del Como, che intriga tutti, perché vedi una squadra giocare bene, ma chiaramente vedi una squadra che gioca bene, libera di testa, e non dimentichiamoci che vanno a prendere dei giovani di prospettiva, ma dei giovani da 20 milioni di euro.
Vero.
Mentre guardiamo le altre società, ma vedi l'Inter che va a prendere Palacios a 6 milioni e spera che ti venga fuori un campione, vedi il Milan che anche lui deve fare i conti con tante necessità, perciò lo guardiamo con interesse, ma ricordiamoci che tutti i giovani che prende sono ragazzi da 20 milioni di euro.
Come no, come il Paris Saint Germain che ne prende quelli da 40, diciamo pure quello. Allora, ce la facciamo, eccolo qui, lo vedo benissimo. Eccoci. E allora Luca Pinotti, la provincia di Como, ciao Luca, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi,
allora,
mi sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo, ti vediamo anche altrettanto bene in questo momento. Luca, senti, raccontaci un po' come si sta vivendo già questo mercato, no? Prima ne parlavamo con il direttore di Tutto Mercato Web, insomma un Como che ha un progetto ben chiaro e soprattutto è molto attiva sul mercato, è partita fortissimo investendo soldi sui giovani, però sta spendendo come una big, tant'è che la domanda che ho fatto io, ma dobbiamo già inserirla tra le big più o meno, fascia alta?
Se guardiamo le cifre, per forza. Poi tutto va, come dire, modulato e ridimensionato su quello che succederà, perché è vero che sono giovani molto interessanti, alcuni già ben noti anche a livello europeo, però tutto deve quadrare, no? Devono inserirsi in un sistema. La capacità del Como in questi anni, soprattutto quest'anno, l'abbiamo visto col mercato di gennaio, è che i giocatori presi si sono immediatamente inseriti in un sistema anche complicato come quello di Fabregas, e questo fa ben sperare.
Tra l'altro poi c'è stata proprio la scelta anche importante di Fabregas sin dall'inizio, quando c'erano appunto le sirene dell'Inter, ad esempio la scelta di rimanere a guidare il Como, anche questo è un segnale forte di qualcosa di molto importante che si vuole costruire, Luca.
Sì, evidentemente lui è rimasto molto lusingato, no, dalle proposte, e sicuramente le ha sentite tutte, perché probabilmente anche lui si è reso conto che del contesto in cui opera, cioè una città piccola, poco abituata a questi palcoscenici, è anche vero che lui qua può sperimentare, può far crescere i giovani crescono con pressioni molto 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 limitate. E quindi, perché no, insomma, probabilmente ha avuto tutte le garanzie, le assicurazioni del caso che sarebbe stato un mercato importante, come si sta dimostrando, e ancora non è finito, perché è finito, ovviamente mancano ancora dei tasselli, e quindi lui probabilmente ha accettato di buon grado questa soluzione che gli ha prospettato la società, che lo ritiene totalmente al centro del progetto,
certo.
Gli ha dato le chiavi in mano di tutto quanto. Lui interviene anche sulle scelte, sul centro sportivo, sul cambio dei campi, rifacimento dei campi, sulla costruzione di
manager
una
totale. Luca, dai, manager totale. Questo è un po' l'idea di affidare tutto a lui, che è un po', diciamo, quello che vediamo anche in Inghilterra, no? questo tipo di figura, quindi affidare a lui la costruzione completa praticamente, e quindi tutte le situazioni appunto che riguardano il suo ruolo. Senti, prima di salutarti ti chiedo, prossimo colpo qual è? Si dice già, si mormora già qualcosa? Oppure
Ci sono tutte queste voci su Adai,
che è fatta,
e su Kuhn, quindi insomma sono quelli più prossimi. Di Morata si sa che è soltanto Milan che deve trovare l'accordo con Galatasaray, ma non sembrano esserci ostacoli, e credo che adesso si punterà anche a un portiere, un difensore. Credo che siano le cose che mancano fondamentalmente, siano queste: un portiere di riserva, e si fa il nome di Perin, già da un po' il nome di Perin, mentre sul difensore bisogna vedere, perché ciò del Milan insomma, esatto, è un po' restio, ecco.
Staremo a vedere. Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro a Luca Pinotti della provincia di Como, quindi a presto, un caro saluto. Bene, così abbiamo fatto anche un flash riguardo a Como, vado a recuperare ancora anche dei messaggi, secondo poi questo lo rigiriamo, tanto alle 15 avremo un approfondimento sul Como, quale di questi acquisti del Como ci stupirà di più, lo faremo a Braglia che segue moltissimo, diciamo così, il percorso di questo club, dove lui tra l'altro ha giocato, ha iniziato. Sono in totale disaccordo con l'ascoltatore precedente e faccio il tifo affinché Allegri venga addirittura esonerato al più presto, ma questo insomma non mi piace questo tipo di messaggio, perché uno deve fare il tifo per, cioè, perché uno che è tifoso della propria idea deve fare il tifo per, diciamo così, contro gli altri, affinché, cioè, tu ti piace il bel calcio, tieni il bel calcio, però io credo che il calcio vada osservato in generale, poi quello che può piacere è soggettivo, ma fai il tifo affinché uno venga esonerato per dire c'ho ragione io, la mia idea di calcio, ma io sinceramente mi sembra limitante questo discorso. Allora, pur la Juve nelle due finali perse ha giocato contro le due squadre più forti in quel momento, sì. Allora, sarebbe pure scritto, non ho capito, questo è sempre 5-0 è finita, ne parlerà per anni, va bene. Andiamo ad un altro messaggio audio prima di andare nel break e cominciare Maracanà con Stefano Impalomeni e tutti gli ospiti, e partiremo proprio dal Milan e dall'inizio di questa avventura di Massimiliano Allegri. Che cosa, diciamo così, quali sono le tre cose che dovrà fare Massimiliano Allegri per riportare al max questo Milan? Vai.
Ciao Marco, Giovanni da Cesina. Ti volevo chiedere, a voi,
sì,
ma l'acquisto di Jonathan David,
sì,
esclude adesso secondo voi l'acquisto di Osimhen?
No,
se dovessero arrivare entrambi, il nostro Tudor, come li schiererebbe?
Allora, da quello che abbiamo sempre sentito, raccolto e capito, è che Osimhen può arrivare, potrebbe arrivare, solo intanto deve uscire per Vlahovic, altrimenti diventa tutto molto complicato. Con l'uscita di Vlahovic potrebbe esserci appunto questo tentativo da parte della Juventus, che è un po' il sogno in questo momento, la trattativa l'aveva portata, iniziata comunque Giuntoli qualche tempo fa, e quindi vediamo che cosa succederà. Ne abbiamo parlato della possibilità di Osimhen e David, che secondo chi abbiamo appunto avuto ospite nei giorni passati ci ha detto che potrebbero giocare anche insieme. Andiamo ad un altro audio, vai.
Ciao Marco, Robertino da Torino. Io ho sentito ieri le cifre di Abraham al Besiktas, cioè lo pagano 15 milioni di euro, 16 in comode rate fino al 2030, ma che farei per la Roma? Cioè tu vendi un giocatore e praticamente prendi 3 milioni all'anno, praticamente l'hanno svenduto. Secondo me queste non sono operazioni che deve fare una squadra come la Roma, soprattutto se poi si trova in difficoltà nell'acquistare.
Beh, ma ha dovuto fare le plusvalenze, caro mio, non facciamo i contabili con diciamo noi, perché c'era anche un discorso di plusvalenze, quindi credo che l'operazione non sia male, quella fatta dalla Roma. Poi il pagare in tre comode rate, c'è pure chi paga in rate più lunghe, quindi quello è un accordo che trovano le società, dunque tanto ormai è tutto un pagherò. Allora andiamo in pausa perché stiamo per ritornare con Stefano Impalomeni con i prossimi tre ospiti. Ripartiremo un po' dal Milan e dall'inizio di, perché oggi insomma sarà a casa, sarà nel centro sportivo Allegri del Milan, quindi comincia un po' questa sua avventura, oggi fa le visite pure lui, e quindi di conseguenza cominciamo un po' a ragionare su questo Milan, sulle tre cose che dovrà fare Massimiliano Allegri, un po' sul mercato con l'arrivo di Ricci, ci sono altre trattative in corso per il Milan e che tipo insomma di Milan nascerà per il prossimo anno. Ieri abbiamo già accennato a questa cosa e secondo qualcuno potrebbe lottare già per il titolo, perché la garanzia appunto è Massimiliano Allegri. Staremo a vedere, torniamo tra pochissimo.